La rivista.
Questa mattina, come annunciato, andiamo sulle pagine di Jacobin Italia per leggere un articolo molto bello firmato da Enrico Fravega, intitolato Il capitale amorale delle élite. Il caso di riferimento è il caso Epstein. Intanto Enrico Fravega è collegato con noi al telefono, lo saluto subito. Buongiorno, ben trovato qui a Rete 2.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
Buongiorno. Allora, tra l'altro l'occasione per questa conversazione, che parte da un articolo appunto pubblicato da Jacobin, può essere data anche da una breve battuta estratta da un'intervista all'attuale portavoce del ministro degli esteri di Teheran, che si chiama Ismail Baghaei, che a un certo punto, sollecitato insomma sulla vicenda di Mahsa Amini, ricorderete, la giovane donna uccisa durante una delle ondate di proteste, soprattutto femminili in Iran, venne uccisa e la sua immagine è stata il motore di altre proposte. No? E a proposito di questa uccisione, il portavoce dice: non sono d'accordo con voi nello stigmatizzare queste uccisioni, vogliamo guardare come gli Stati Uniti trattano le ragazze? Parliamo del caso Epstein, lancia. In Iran una cosa del genere non accadrebbe mai. E poi dice: sì, però l'intervistatrice Greta Privitera dice: sì, però Epstein è uno scandalo che condanniamo nei tribunali, non è la normalità. E l'attuale portavoce del ministro degli esteri di Teheran dice: è solo la punta dell'iceberg, sono coinvolti tantissimi politici di tutto l'Occidente. Ora, per noi ovviamente a mo' di battuta può essere un modo per introdurre questo articolo che parla delle relazioni tra i poteri che sono state svelate dagli Epstein Files, che rivelano la complicità che sta alla base della violazione di ogni tipo di norma e della sospensione selettiva del diritto. Allora, vediamo nel merito, no? Nel suo articolo lei parla di un capitale amorale dell'élite. Che cosa significa esattamente questa espressione? Si tratta di un cambiamento nei valori delle classi dirigenti oppure di una trasformazione più profonda ancora del capitalismo contemporaneo?
Ma allora, grazie per, come dire, per questa domanda, perché mi dà modo di chiarire tanto una premessa di questo articolo. L'articolo è un tentativo di applicare uno sguardo di tipo sociologico a una vicenda che, come dire, sembra essere trattata solo da due punti di vista. Uno, penale, quindi sono responsabilità individuali, bisogna approfondire, cosa peraltro importantissima e imprescindibile, e una invece che, come dire, applica invece un registro di tipo moralistico, per cui quello che avviene è sicuramente la violazione di una norma sociale, eccetera, ma è, come dire, condannato in termini puramente, come dire, di pratica di costume. Ecco, io, come dire, credo che sì, non per comprendere, ma per tentare di leggere questa triste vicenda, bisogna, come dire, provare a guardare da un'altra angolazione. Parto dalla, appunto, questione dell'incommensurabilità, cioè una dimensione incommensurabile in questa vicenda, che è legata per un verso alla quantità di elementi, di email, di messaggi che sono presenti in questo archivio, che rende difficilissimo ricostruire questa vicenda nei suoi contorni, perché ha una dimensione reticolare e quindi che sfugge, come dire, all'idea di perimetrarla, di isolarla, di anche attribuirla anche a una cerchia, magari anche ampia, ma come dire, a un gruppo di soggetti specifici. E dall'altra è incommensurabile proprio per questa sua, come dire, per questo taglio che sfugge la, come dire, la dimensione morale. Allora, io un articolo si intitola Il capitale amorale dell'élite perché, come dire, in qualche modo gioco su una definizione di capitale sociale che ha dato negli anni 70 a Bourdieu. Capitale sociale è l'insieme delle relazioni che noi abbiamo e che, come dire, può variare in quantità e in qualità e che, come dire, ci consente di assumere una posizione nella società. E il punto che voglio mettere in evidenza è che in questo caso siamo di fronte a una particolare forma di questo capitale sociale che si basa sulla indicibilità di certe pratiche, che, come dire, e anche sulla, come dire, sull'idea di una sorta di promiscuità delle classi dirigenti mondiali che va oltre la sfera sessuale, che mette insieme come dire, gossip, mondanità, ma anche corruzione, violenza di genere, ed è in questo tipo di pratica che proprio per la sua indicibilità crea un legame, perché chi è in un certo, diciamo, in certi giri, in certe cerchie, si trova, proprio perché ha condiviso alcune situazioni che vanno, secondo me, anche veramente oltre la sfera sessuale, ma è un mix di, appunto, corruzione, business, insider trading, violenza, senso di impunità. Proprio perché si sono condivisi alcune pratiche, si crea una sorta di interdipendenza strategica. In questi network, in queste reti, abbiamo visto che troviamo imprenditori di punta, finanzieri, diplomatici, principi, in una, come dire, contiguità, come dire, inaspettata. Non è che non ci immaginassimo che queste persone avessero una vita in comune, ma è la qualità di questa vita che definisce queste situazioni. Il capitalismo amorale è un po' l'idea di mettere in rilevanza la natura di questo capitale sociale.
Allora, tra l'altro mi sembra di capire che il suo approccio a questa vicenda ci dice una cosa. Per capire questa vicenda, in fondo, quello che occorre fare è intenderla come un ampio, per usare un altro termine alla Bourdieu per l'appunto, intenderla come un ampio campo di scontro all'interno del quale si muovono poteri molto diversi tra di loro, che hanno tratti in comune e che definiscono questa contiguità. Ma per capire quello che è accaduto non ci si può soffermare a uno o un altro piano, ma vanno intrecciati questi piani, e quello che svela questo intreccio di piani è in effetti il carattere amorale del capitalismo o di parte del capitalismo contemporaneo. Tra l'altro, per restare alla dimensione, come dire, sessuale, al suo intreccio con l'idea capitalista, di questo sistema, insomma, basato proprio sull'intreccio, no, tra dominio maschile, potere sessuale e neoliberismo, abbiamo parlato proprio con il direttore di Jacobin, Salvatore Cannavò, qualche settimana fa, mi pare fosse il 10 di febbraio, insieme a Ida Dominianni, ed eravamo partiti da un articolo apparso su Jacobin, Epstein, una storia di dominio maschile. Le faccio un'altra domanda, ancora sempre su questo suo articolo apparso su Jacobin. Storicamente le élite hanno anche avuto una funzione di mediazione e di costruzione delle istituzioni. Secondo lei questa funzione si sta indebolendo? E se sì, quali conseguenze hanno sulla qualità della democrazia e sulla fiducia dei cittadini nelle istituzioni?
Io credo che ci sia un trend che va avanti, che vediamo oggi, ma che, come dire, è nato da tempo, in cui le élite tendono a staccarsi dalla vita della società. Nel mio articolo cito Christopher Lasch, cito Bauman, cito lavori di una ventina di anni fa che già evidenziavano questo trend. Ora, questa vicenda ci dice alcune cose. La prima è che, in qualche modo, l'azione dell'élite plasmava le istituzioni perché, come dire, si collocava in uno spazio, diciamo, perimetrato, che sostanzialmente aveva a che fare con lo spazio della nazione, no? Cioè, esisteva in ogni paese un palazzo d'inverno che poteva essere assaltato, un palazzo d'inverno nel senso sia fisico che simbolico, ma, come dire, il potere si collocava in uno spazio. Ora è da parecchi anni, da un ventennio, sostanzialmente possiamo dire che è un trend che ha, come dire, è stato scatenato dalla dimensione della globalizzazione, per cui il potere si tende a porsi al di fuori e lontano e, come dire, tende alla fuga, non al plasmare le istituzioni. Ecco, io credo che questa vicenda sia un po' l'emblema di questa fuga. Credo che ci sia una questione che riguarda la concentrazione del potere, che quando raggiunge dimensioni così assolute, perché, come dire, in questo network c'erano persone, come dire, che avevano capitali economici e politici smisurati, fuori scala. Ecco, questa vicenda evidenzia anche un po' un contrasto tra l'infinitezza di questa ricchezza, di questo potere, e la finitezza della condizione umana. Quando non ci sono più limiti, quando sei, come dire, in grado di fuggire, di evadere, di comprare ogni cosa, di fare ogni tipo di esperienza, in qualche modo quel capitale, quella ricchezza perde valore, perché le cose che si possono fare sono finite, le cose che si possono comprare sono finite, perché le esperienze che si possono fare sono finite. Allora riemerge una sorta di dominio primordiale che mette proprio in discussione l'idea dell'esistenza di principi giuridici universali. E questo, e mi aggancio a un altro aspetto, porta alla luce la dimensione convenzionale del diritto, che siamo abituati a non prendere in considerazione. Noi consideriamo il diritto come qualcosa di assoluto, in realtà è una delle tante convenzioni sociali che regolano la nostra vita, e solo, come dire, lo Stato si basa, l'esistenza dello Stato, l'esistenza del diritto si basa sul monopolio della forza legittima, no? Ma se c'è, come dire, se vengono a cadere due condizioni, che sono il credere in, come dire, nei principi del diritto, la credenza nei principi del diritto, e la possibilità, e l'impossibilità di sottrarsi a questa forza legittima se si violano certe norme, ecco, se vengono queste due condizioni, è chiaro che, come dire, il diritto non si applica più, diventa, come dire, qualcosa che riguarda gli altri, ma non più noi stessi, se abbiamo queste poteri. Ecco, io credo che in questa vicenda emergano molto chiaramente questi aspetti.
Allora, noi siamo partiti da un articolo intitolato Il capitale amorale dell'elite, poi resta, come dire, in sospeso una questione finale, idealmente, cioè se il capitale dell'elite diventa amorale, cioè sganciandosi dalle responsabilità collettive, sganciandosi anche dal diritto, quali strumenti politici o sociali possono riequilibrare questo rapporto di potere? Beh, questa resta una questione aperta, della quale occorrerebbe discutere naturalmente. Un articolo che potete leggere su Giacobbi in Italia, lo ha scritto il sociologo dell'Università di Genova Enrico Fravega, che intanto ringrazio molto per essere stato con noi questa mattina, augurandole buon lavoro, speriamo di risentirci presto. Grazie per essere stato con noi, ci dobbiamo salutare, sta per arrivare il reportage di Laser alle 9. Buona giornata.
Grazie a voi. Grazie a voi, buona giornata.